Apriamo adesso il nostro giornale odierno con la pagina regionale ed in particolare con la politica. Una settimana separa i siciliani dall'appuntamento elettorale per l'elezione del governatore isolano e dei 70 che andranno a sedersi a Sala d'Ercole. Un appuntamento al quale tutti i big nazionali guardano con interesse, in quanto si tratta di un vero e proprio provino per quelle che saranno le elezioni politiche nella prossima primavera. La Sicilia potrebbe con il suo voto dare un segnale forte alla nazione, per cui la competizione siciliana diventa veramente un banco di prova, sia l'attuale compagine governativa che per l'opposizione. E come in ogni competizione elettorale che si rispetti non mancano i colpi di scena, ma soprattutto le accuse, controaccuse che alla fine potrebbero lasciare il tempo che trova, anche perché nell'era dei social la gente ne sa fin troppo e questi veleni tra i vari esponenti potrebbero anche ingenerare una certa riluttanza nei confronti degli elettori con il grosso pericolo dell'astensionismo. Da Beppe Grillo a Salvini, a Berlusconi, alla Meloni e alla Russa, a Romano, ai ministri, tutti in Sicilia alla ricerca dell'ultimo voto, alla ricerca di consensi, visto e considerato che da un recente sondaggio condotto dall'Istituto Demopolis, il 26% dei siciliani addirittura non sa che il 5 novembre si voterà nell'isola per l'elezione del presidente della regione e per il rinnovo dell'ARSE. In provincia di Siracusa il weekend politico elettorale è stato intenso con appuntamenti nelle piazze e in locali pubblici dove i candidati e leader politici nazionali e regionali hanno incontrato i loro sostenitori e simpatizzanti per un ulteriore loro coinvolgimento nella tornata elettorale. Anche a Rosolini si sono svolti comizi in piazza Garibaldi, nonostante il tempo inclemente, a cura del Movimento 5 Stelle, con l'onorevole Maria Marzana, del candidato Gianni Casarino e del parlamentare uscente Enzo Vinciullo, del quale, in coda al notiziario e dopo la pubblicità, ascolteremo proprio il suo intervento in piazza Garibaldi ieri sera. Anche da parte sua l'onorevole Pippo Gennuso ha incontrato elettori e simpatizzanti presso Villa Sofia, noto con l'intervento dell'onorevole Saverio Romano. Il futuro dell'aeroporto di Comiso è il cargo. Ci colleghiamo per saperne di più con Giovanna Cannizzaro.
Sarà pronto per il mese di giugno lo studio di prefattibilità dell'attività cargo all'aeroporto di Comiso, commissionato dal sindaco Filippo Spataro all'avvocato Gianni Scapellato. L'incarico riguarda l'elaborazione di un piano d'azione per lo sviluppo dell'economia di Comiso, con particolare riferimento alla possibilità di sviluppare il trasporto merci all'aeroporto. Lo studio servirà a capire quindi i modi, tempi, costi e passaggi necessari per la realizzazione dell'area cargo. All'orizzonte si aprono nuove opportunità di sviluppo non solo per il Pio La Torre, ma per l'intera Sicilia. Prima di tutto, spiega Scapellato, già direttore degli aeroporti di Milano Malpensa, Forlì e Rimini, occorre far capire al territorio cos'è il cargo aereo e qual è la novità che porta con sé. Nessun aeroporto siciliano attualmente ha operativa una struttura che consenta la lavorazione delle merci per il trasporto aereo. Attivare il cargo a Comiso significa dare una risposta alla necessità di trasporto, sia in andata che in ritorno a tutta l'isola. A differenza infatti del trasporto passeggeri, chiarisce il professionista, le merci utilizzano un aeroporto anche quando dista 800 km dal luogo di produzione. Ad Udine, ad esempio, se gli abitanti usufruiscono generalmente dell'aeroporto di Trieste per i propri spostamenti, per le merci utilizzano senza problemi quello di Malpensa, che si trova in un'altra regione. Questo principio, continua Scapellato, vale nel cargo sia in pianura padana che in Sicilia. Il valore aggiunto è il territorio, che produce merci di qualità ma deperibili, dai pomodorini ai primaticci, al formaggio, all'olio, ai prodotti delle industrie conserviere. Produrre qui e trasportare le merci per via aerea significa ottimizzare la filiera. Ciò che manca in Sicilia, spiega il professionista, è una filiera di distribuzione. produciamo un ottimo prodotto ma non lo distribuiamo all'estero. Arriviamo sì e no a Milano, ma dovremmo raggiungere i mercati dove riescono ad arrivare altri territori che producono prodotti simili ai nostri. Prodotti spagnoli, turchi e georgiani alimentano mercati che si trovano a Dubai, a Mosca, Edimburgo, Copenaghen, Oslo. Sono posti dove noi, con i camion, non riusciamo ad arrivare. Eppure oggi, se andiamo in questi paesi che non sono produttori, possiamo mangiare fragole, uva, pomodorini che arrivano da Spagna, Tunisia, Israele per via aerea. A Edimburgo, ad esempio, l'uva si vende a chicchi, non a chilo. Il costo aereo è in pratica già assorbito dal prezzo finale del prodotto. L'idea di Scapellato è quella di utilizzare un sistema di hub and spoke che prevede la creazione di collegamenti da Comiso verso un hub come Milano Malpensa o Monaco, città dove si avrebbe lo smistamento delle merci e che hanno già collegamenti diretti per i territori europei o esteri che si intende raggiungere. Il cargo risolverebbe poi la questione dell'e-commerce in tutta la Sicilia. Attualmente, infatti, un prodotto acquistato online via internet arriva dopo 4 giorni a un siciliano e dopo appena 24 ore ad un cittadino residente in qualsiasi altra parte della penisola. Attivare il cargo da Comiso, assicura Scapellato, significa superare questo gap. Ma il trasporto aereo è fondamentale anche perché i prodotti non anche per i prodotti non deperibili. Attualmente, aggiunge l'avvocato, ci sono produttori che hanno centri di stoccaggio al nord Europa dove le merci arrivano dopo 40 giorni di trasporto in mare. L'aereo consente invece di far arrivare a destinazione il prodotto in 24 ore eliminando i magazzini. Riguardo ai costi, per Scapellato si tratta dell'ultimo dei problemi. Per l'aeroporto prima c'è stata la fase della progettualità e quella che ha fatto arrivare i finanziamenti della Comunità Europea. Per il cargo il modello è uguale. Oggi va finanziata una progettualità costruita secondo regole europee. Ci sono tante misure a livello europeo che possono essere attivate per realizzare il progetto. E questo il nostro tallone d'Achille. Facciamo gran parlare, ma non progettiamo.
Ed è pronto il decreto per accedere ai fondi. L'approfondimento sempre con Giovanna Cannizzaro.
Qualcosa si muove a livello regionale. È stato firmato il decreto che consentirà di portare avanti le gare per la scelta dei vettori che potranno accedere al finanziamento messo a disposizione dalla Regione Sicilia e poter realizzare così nuove rotte per gli aeroporti di Trapani, Birgi e Comiso. Le somme saranno ripartite tra i due scali. Al Pio La Torre, confermata la cifra di 4,9 milioni di euro. Per procedere all'invito alla procedura di gara serve la firma da parte dei comuni sottoscrittori del Commarketing. Per quanto riguarda Comiso, i comuni hanno dato la loro adesione lo scorso mese di luglio. La manifestazione di interesse è stata avviata la scorsa primavera ed hanno aderito già alcune compagnie aeree, le quali adesso saranno invitate a presentare la loro proposta. Ci sarà pertanto una gara e chi se la aggiudicherà potrà accedere al finanziamento della regione. A questo punto Palermo dovrà indicare le procedure operative per andare avanti con il bando. La certezza è che l'avviso riguarderà la Winter 2017-2018. Per la Summer è infatti troppo tardi. Le compagnie aeree stanno chiudendo i contratti proprio in questi giorni e il bando prevede troppi passaggi propedeutici che non lo renderebbero comunque pubblicabile prima del prossimo mese di marzo. Bene, da Comiso è tutto, a te la linea.
Cambiano le date di inizio dei saldi in Sicilia. Rispetto all'ultimo biennio, il decreto a firma dell'assessore regionale alle attività produttive Mariella Lobello fissa le nuove date per i prossimi 2 anni. Dal primo sabato di gennaio al 15 marzo saldi invernali, dal primo sabato di luglio al 15 settembre saldi estivi. Nel 2018, quindi, l'apertura delle vendite in saldo coincide con il giorno dell'Epifania, sabato 6 gennaio. Nessuna novità per le vendite promozionali che rimarranno ancorate dal 16 marzo al 30 giugno e dal 16 settembre al 31 dicembre. Nei primi 5 giorni di gennaio saranno vietati i saldi e le vendite promozionali perché non regolamentati. Ci sono novità in vista per l'isola di Capopassero, meta ogni anno di migliaia di bagnanti e uno dei luoghi più suggestivi del Siracusano. Il proprietario dell'isola di Capopassero, Francesco Bruno di Belmonte, ha trovato l'accordo con la cordata di imprenditori del nord per cedere parte dell'isola e consentire la realizzazione di un resort di lusso. Si trasformerà in un polo turistico, una delle isole più belle del sud. Il progetto è di un gruppo di architetti ed ingegneri di Mantova. Andiamo alla cronaca. Agenti della Polizia di Stato in servizio alle volanti di questura di Siracusa hanno denunciato 3 persone per inosservanza agli obblighi derivanti dalle misure limitative della libertà personale cui sono state sottoposte. Ed ancora ad Augusta hanno eseguito un servizio di controllo del territorio nell'ambito dell'operazione di polizia denominata Trinacria, conseguendo i sottonotati risultati. Persone identificate 80, veicoli controllati 65. Un'operazione condotta dai finanzieri del comando provinciale di Ragusa nell'imminenza della festa di Halloween ha consentito il sequestro e l'immediato ritiro dal mercato di oltre 100.000 articoli assolutamente non conformi alla normativa sulla sicurezza dei prodotti, in particolare le fiamme gialle del nucleo di polizia tributaria in un megastore a Ragusa, hanno sequestrato oltre 100.000 articoli per un valore commerciale di circa 200.000 euro. Tra i prodotti sequestrati, soprattutto giocattoli, maschere, travestimenti, accessori e caratteristici addobbi, macabri e horror legati all'ormai popolare festa della notte del 31 ottobre, privi del marchio di conformità CE, spesso dissimulato dal logo Chine Export, l'assenza della dichiarazione di conformità indicata dal marchio CE, tra i tanti previsti dalla legge, costituisce un indizio di grosso pericolo per l'acquirente. I relativi prodotti risultano prevalentemente assemblati con materiali scadenti, comunque non controllati, quindi potenzialmente nocivi per gli utilizzatori. Individuati gli scafisti che hanno condotto un'imbarcazione messa in salvo dalla nave militare portoghese Viana do Castello, giunta a Pozzallo per il trasbordo sabato mattina. A bordo c'erano 48 migranti, tutti tunisini e in buono stato di salute, 43 uomini, una donna e 4 minori. Il nucleo Interforze, Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, in servizio presso l'hotspot di Pozzallo, ha proceduto ieri alla individuazione ed all'arresto dei presunti scafisti. Nell'ambito dell'attività di contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel territorio modicano nella notte di sabato scorso, la Polizia di Stato ha tratto in arresto AG di 43 anni, gestore di un esercizio commerciale del centro storico con pregiudizi di polizia per reati contro la persona ed il patrimonio e ancora il cognato AM di 27 anni incensurato che lo collaborava nell'attività per la detenzione di cocaina già confezionata in singole dose e pronta per essere smerciata. Il locale in questione nel tempo era stato attenzionato dagli uomini del commissariato quale luogo di possibile spaccio di sostanze stupefacenti per il continuo via vai di giovani che vi accedevano per pochissimi minuti, allontanandosi poi frettolosamente. Il sistema usato dai due per l'immissione nel mercato modicano di droghe pesanti era riuscito più volte a deludere i controlli di polizia. L'operazione antidroga portata a termine dagli uomini del commissariato di Modica nella serata di sabato scorso ha posto un freno all'attività di spaccio dei due, che questa volta sono stati colti in flagranza di reato e tratti in arresto. Tale attività svolta con servizi di appostamento mediante l'impiego di pattuglie supportate dall'attività tecnica della Polizia Scientifica di Modica avevano iniziato nella tarda serata di venerdì scorso quando gli uomini del commissariato coordinati dal loro dirigente decidevano di bloccare uno dei giovani che era entrato all'interno del locale uscendo pochi minuti dopo. 4 banditi, dei quali uno armato di pistola, hanno assaltato sabato sera all'ora di chiusura Bruno Euronics di Modica al piazzale Bruno del polo commerciale. Circa un'ora prima, per sfortuna dei malviventi, era stata eseguita la chiusura della cassa con il prelievo dell'incasso dell'intero pomeriggio che era stato di svariate migliaia di euro. Nel negozio sono entrati in tre, certamente della zona, visto che parlavano in siciliano, dalla porta attraverso al quale si esce. Erano col volto coperto da passamontagna, uno solo era armato di pistola, c'è la probabilità che ce ne fosse un altro ed è rimasto davanti alla porta. Gli altri due si sono diretti verso le casse, uno ha esclamato al cassiere «Leviti il luogo, cioè togliti di lì». Hanno estratto le cassettiere mentre alla cassa c'era un'intera famiglia che si è accovacciata. Il capofamiglia ha protetto la moglie che a sua volta ha protetto il figlio. Una ragazza che era in fila ha avuto una crisi di panico. Una volta all'esterno, i tre malviventi sono saliti a bordo di una Peugeot 307 grigia alla cui guida c'era un quarto complice e che era parcheggiata davanti all'uscita con le targhe coperte dal nastro adesivo di quello utilizzato per gli imballaggi. Un finestrino era invece coperto da un sacco per la spazzatura. Il mezzo non si è diretto verso la periferia, ma ha imboccato un senso unico poco distante che conduce a Treppiedi Sud, zona delle cooperative. I carabinieri stanno indagando a 360 gradi ed avrebbero sotto osservazione un giovane dall'apparente età di 20 anni. Il colpo avrebbe fruttato 6.000 euro. Ispica, la giunta municipale, su proposta del caposettore architetto Salvatore Guarnieri, ha approvato il regolamento che disciplina l'inserimento dei chioschi nel territorio comunale. La proposta dovrà adesso passare dall'esame del Consiglio Comunale per la definitiva approvazione. Il regolamento stabilisce i criteri generali e la relativa procedura che il cittadino dovrà seguire per ottenere il provvedimento amministrativo che consente l'installazione delle strutture nel territorio cittadino e litoraneo. Il regolamento, afferma il sindaco Muraglie, permetterà di soddisfare le tante richieste avanzate dai cittadini coniugando esigenze commerciali con l'arredo e il decoro urbano. Agricoltura, violazioni contrattuali, lavoro nero o grigio, sfruttamento dei migranti, relativi numeri e il tema di una conferenza stampa che si terrà a Pachino domani alle ore 10 nel saloncino della CGIL. Ai lavori condotti dal segretario generale provinciale della FLAI, Mimmo Bellinvia, sarà presente anche il segretario generale della CGIL siracusana, Roberto Alosi. Alla conferenza stampa saranno presenti anche i rappresentanti dell'associazione che si occuperà sia dello sportello per l'immigrazione, che sarà aperto a Pachino, sia di offrire lezioni di lingua italiana. Andiamo ad essere Rosolini, la responsabile del settore servizi sociali, dottoressa Concetta Piazzese, comunica che domani, martedì 31 ottobre, scadranno i termini di presentazione delle istanze di sostegno per l'inclusione attiva, cioè la SIA. Si ricorda che si tratta di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate e riguarda cittadini italiani e comunitari e stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno di lungo periodo con residenza in Italia con almeno 2 anni. In famiglia deve essere presente almeno un minore o un figlio disabile, oppure una donna in stato di gravidanza accertata con relativa documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e bambini che vengono individuati sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. Le attività possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l'adesione a progetti di formazione, la presenza e l'impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute. L'obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà, a riconquistare gradualmente l'autonomia. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Rosolini, siti in via Tobruco, e con numero di telefono 0931 500 680. Ancora da Rosolini, tenuto conto della coincidenza del rientro pomeridiano di giovedì 2 novembre, giornata commemorativa dei defunti, con apposita nota, il sindaco Corrado Calvo ha disposto l'anticipo del rientro pomeridiano a martedì 31 ottobre dalle ore 15 alle ore 18.30. Restando in tema, vogliamo ricordare che l'orario di apertura del cimitero comunale in occasione della commemorazione dei defunti per i giorni 1 e 2 novembre, apertura continuata dalle ore 7 fino alle ore 18. Andiamo adesso a concludere con il nostro giornale odierno con lo sport, parlando di calcio e nello specifico del campionato di eccellenza, dove prosegue la marcia trionfale del Rosolini, che dopo 8 giornate si trova al secondo posto in classifica, imbattuto e con la migliore difesa assieme a quella del Biancavilla del torneo. Ieri il Rosolini ha superato in casa il Città di Messina. A decidere la gara un autogol di Filistad, propiziato da un'azione di un caparbio in Platini. Una vittoria che i Granata hanno meritato e che hanno rischiato di vincerla con un risultato più vistoso, viste le numerose palle gol fallite dagli avanti locali. Gli ospiti dal canto loro sono apparsi una squadra di tutto rispetto, ben organizzata soprattutto in difesa e a centrocampo, ma almeno per quanto fatto vedere a Salvatore Gonzales, poco pungente in avanti. Le loro puntate in avanti infatti sistematicamente sono state neutralizzate dai difensori granata, che hanno corso qualche pericolo nel loro arrembaggio finale senza comunque dare mai la sensazione di essere in affanno. Dopo una prima fase di studio sono i padroni di casa a prendere in mano le redini della gara e a creare diversi pericoli alla porta di Paterniti. Al 40° il vantaggio dei Granata. Cross di Platini in aria per l'occorrente Melluzzo. Sulla sfera arriva però primo Filistad, che nel tentativo di rinviare anticipa il proprio portiere e mette dentro la propria porta. La più classica delle autoreti. Nella seconda frazione ci si attende una reazione dei messinesi che non arriva. Sono invece i padroni di casa che sciupano clamorose azioni con Platini e Melluzzo. La più ghiotta con Capitan Monaco che centra la traversa con un perfetto colpo di testa a seguito di un angolo battuto da Brancato. Su azione di rimessa ci provano al 28° gli ospiti con Rasà, che viene anticipato dall'uscita di Fornoni. Un minuto dopo calcio piazzato di Genovese che rompe Godognone, che di testa insacca, ma l'arbitro non convalida per netta posizione di fuorigioco dello stesso avanti Peloritano. Il forcing finale degli uomini di Furnari non dà i risultati loro sperati ed i padroni di casa mettono in cassaforte 3 punti importanti, mantenendo anche la loro imbattibilità dopo 8 giornate di campionato. Adesso i risultati dell'ottava giornata: Pistonina, Catania San Pio X 1-0, Città di Sant'Agata Realaci 3-0, Atletico Catania, Città di Ragusa 2-0, Avola Paternò 1-0, Biancavilla Giarre 2-1, Camaro Caltagirone 2-0, Scordia Adrano 1-1. La classifica: Biancavilla 22 punti, Rosolini 20, Città di Sant'Agata 17, Scordia e Messina 16, Camaro e Giarre 12, Pistunina 11, Atletico Catania 10, Avola e Paternò 9, Catania San Pio X 8 punti, Caltagirone 5, Ragusa e Adrano 4, Realaci 1 punto. E mercoledì 1 novembre si torna nuovamente in campo, il Rosolini giocherà in casa contro l'Atletico Catania. Inizio gara alle ore 15. Prima di concludere vogliamo ricordare a tutti i nostri radioascoltatori che dopo questo notiziario e dopo la pubblicità andrà in onda il comizio di ieri sera che ha tenuto l'onorevole Vincenzo Vinciullo. A voi tutti una buona serata.